Vogliamo adesso leggere la sua parola, la sua parola che ci vivifica, la sua parola che ci illumina, la sua parola che ci consiglia, che ci istruisce. E vogliamo leggerla con un cuore attento. E leggiamo precisamente nel libro di Atti degli Apostoli, al capitolo 16, dal versetto 11. Libro di Atti degli Apostoli, capitolo 16, leggeremo dal versetto 11. Perciò, salpando da Troas, puntammo diritto su Samotracia, e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana, e la città più importante di quella regione della Macedonia. E restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera. E seduti ci parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò, dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi». E ci costrinse ad accettare. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza». Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei», ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentatili ai pretori, dissero: «Questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui. Potete stare comodi». Il testo biblico che abbiamo appena letto racconta tre episodi, tre storie diverse del viaggio missionario compiuto da Paolo e Sila, ce l'ha anche qualcun altro con loro, e gravitano questi episodi attorno ad un tema fondamentale per la vita di ogni credente. Un tema della vita cristiana che, devo dire la verità, a volte è un po' trascurato. E sto parlando di un argomento molto comune per i figlioli di Dio: la preghiera. Se avete notato nella lettura biblica, questi avvenimenti che accadono qui, che questi episodi della vita di Paolo e dei suoi collaboratori ruotano attorno alla loro ricerca di preghiera. Abbiamo letto al capitolo 16, verso 12, che si recarono a Filippi, che era colonia romana, e il sabato, dice qui lo scrittore Luca, andammo fuori dalla porta, c'era pure Luca con Paolo, andammo fuori dalla porta lungo il fiume dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera. E questa è la prima esperienza, incontrano Lidia. Poi, sempre al versetto 16 dello stesso capitolo, è scritto che mentre andavamo al luogo di preghiera incontrano quella ragazza posseduta. E abbiamo letto qui la storia biblica che poi quella ragazza fu liberata. Dice qui una serva, ma il testo originale fa capire che si trattava di una fanciulla che aveva problemi spirituali. Mentre andavano alla preghiera, Dio li usa per liberare questa fanciulla. E poi abbiamo l'altro episodio, l'ultimo che abbiamo letto, la conversione del carceriere di Filippi, che avviene in un modo singolare. Tutto inizia quando, verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Quindi questi testi ci suggeriscono che quando dei credenti pregano o comunque amano la preghiera e hanno il desiderio di cercare il Signore, sempre quando qualcuno ama la preghiera succedono attorno a lui cose meravigliose. Quando un credente desidera cercare il Signore, quando qualcuno desidera avvicinarsi al Signore, ci si avvicina al Signore in preghiera, supplicando Dio, pregandolo, cercandolo con tutto il cuore, sempre succede qualcosa in noi e attorno a noi. Perché la soluzione dei problemi dell'uomo non è né dentro l'uomo, come alcuni oggi vogliono insegnare. Sento sempre di più delle persone che dicono: la risposta alle domande della tua vita le devi trovare dentro di te. Io sinceramente quando guardo dentro di me vedo soltanto cose brutte. Non so voi, fratelli, non so gli amici che stanno ascoltando da casa, ma quando io guardo dentro di me vedo solo cose brutte. Perché questo cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, dice la parola di Dio. Solo il Signore lo conosce profondamente. Nemmeno io e te ci conosciamo profondamente come siamo fatti. Nemmeno io e te. Se c'è qualcuno che è così convinto di conoscersi, si metta davanti alla presenza di Dio, si confronti con la santità del Signore e scoprirà quante cose brutte ancora ci sono nella sua vita. Ora la risposta non è dentro di noi, la risposta è venuta dal cielo, perché Dio ha tanto amato il mondo, più di quanto ci siamo amati noi, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque, quindi è qualcosa che tutti possono realizzare nella propria vita, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. È il Signore che si è manifestato nella nostra vita. La risposta non viene da dentro di te e la risposta non viene nemmeno da altre cose. La risposta viene da Dio. E quando io e te cerchiamo il Signore è potente di operare nella nostra vita. Ecco, vorrei ribadirlo, non possiamo fare niente o poco, anche in questa sera, per aiutarti. Parlo soprattutto anche agli amici che sono qui per le prime volte. Magari pensano, sono venuti in questa chiesa, chissà questo pastore pregherà per me e allora viene la rivoluzione nella mia vita. Io sono un poveretto fatto di carne e ossa come te. Ho avuto bisogno di un salvatore, ho bisogno ogni giorno che il Signore mi sostenga, che il Signore mi aiuti. Sì, posso pregare per te, i fratelli tutti possiamo pregare per te, ma se non preghi tu per te, il miracolo non può avvenire. Prima di tutto devi pregare tu per te. Prima di tutto è la tua esperienza, è il tuo incontro con Dio. Noi ti possiamo aiutare, noi ti possiamo incoraggiare, ma tu devi incontrare il Signore e devi permettere allo Spirito Santo di operare nella tua vita. Sì, la cosa interessante è che nel libro degli Atti, state attenti, fate questa ricerca a casa, nel libro degli Atti, non c'è un capitolo che non parli della preghiera. Leggetevelo tutto con calma e troverete che in ogni capitolo del libro degli Atti viene sempre citata la preghiera. Gli apostoli, i primi credenti, i credenti della Chiesa primitiva, davano molta importanza alla preghiera. E se questo libro ci parla delle opere grandi del Signore nella Chiesa del primo secolo, vuol dire che tutti quanti noi, se vogliamo la soluzione ai nostri problemi, non la troveremo nella bacchetta magica che non c'ha nessuno, la troveremo in preghiera. Io non so qual è il tuo problema, so soltanto che se ti metti in ginocchio e cerchi la faccia del Signore, il Signore è l'unico che ti può aiutare. Io non ti posso aiutare, questi fratelli non ti potranno aiutare, ma Gesù ti può sempre aiutare. E i problemi grandi e piccoli che io ho attraversato nella mia vita, te lo posso dire e sottoscrivere, ho avuto l'aiuto e la risposta soltanto da questo Dio grande, onnipotente e benedetto, mentre l'ho cercato in preghiera. È la preghiera che cambia le cose, è la preghiera che permette al Signore di operare miracoli nella nostra vita. È quando noi supplichiamo il Signore che il Signore interviene. E guardate che cosa successe. Per la preghiera, per il desiderio di pregare di questi primi discepoli che si recano a Filippi, una città importante dell'impero romano, che esisteva già per la verità dal VI secolo avanti Cristo, per quel desiderio dei primi apostoli di pregare, nasce la prima chiesa d'Europa. Immaginate un po', la prima chiesa d'Europa è la chiesa di Filippi. E questa chiesa nasce semplicemente perché il sabato, dice Luca, andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo ci fosse un luogo di preghiera. Cosa aveva fatto Paolo? Dovunque andava, prima andava nelle sinagoghe e parlava, annunciava la grazia di Dio, la salvezza in Gesù, spiegava la missione di Gesù, la venuta del Messia secondo le scritture dell'Antico Testamento e illuminava i suoi fratelli giudei. Molto probabilmente a Filippi sinagoga non c'era. E allora che cosa fa? Probabilmente capisce che c'è un gruppo di comunque di gente che ha aderito dal paganesimo al giudaesimo e che si riunivano lungo il fiume. Questo fiume che si chiamava Gangite e si trovava poco fuori dalla porta di Filippi. Paolo va là insieme a Luca, insieme a tutti i suoi collaboratori e trovano delle donne, tra cui c'è questa donna che temeva Dio, si chiamava Lidia. Non era di Filippi, lei era originaria di Tiatiri. Più tardi ci sarà una chiesa a Tiatiri. Non sappiamo se quella chiesa si formerà grazie alla testimonianza di Lidia che torna indietro e comincia a parlare del suo Salvatore Gesù. Ma Lidia si trovava lì perché era commerciante. E lei vendeva porpora, un materiale molto importante per il tempo. E mentre si trovava a Filippi, presso il fiume Gangite, dove non erano nemmeno certi, notate la scrittura quanto è bella, pensavamo che ci fosse un luogo di preghiera. Vedo che ci sono dei credenti che desiderano incontrare della gente per pregare, per cercare il Signore insieme. Vedo dei credenti che amano cercare il favore del Signore, la risposta del Signore in preghiera. Pensavamo che ci fosse un luogo di preghiera, non eravamo certi, ma l'abbiamo cercato. E tu lo stai cercando. Certo, se sei qui stasera è perché l'hai cercato. Ma anche se sei venuto per curiosità, ritornaci senza curiosità, perché il Signore ti vuole rispondere. E il Signore vuole fare un'opera nella tua vita, come fece nel cuore di Lidia. Loro cercavano questo luogo di preghiera, pensavano che lì ci fosse e effettivamente hanno trovato dei cuori aperti. C'era Lidia che temeva Dio e stava ad ascoltare. La parola originale greca dice stava veramente concentrata. Quando veniamo in chiesa, pure noi nel nostro luogo di preghiera, col corpo sei qua. Ma mi auguro anche in questa sera che con la tua mente non stai vagando chissà per quali mondi lontani. Lidia ha ricevuto la grazia di Dio e il Signore ha operato nel suo cuore perché lei stava veramente concentrata. Lei era venuta per realizzare il Signore in quella preghiera. Aveva aderito al giudaesimo, ma ancora non conosceva di più del Messia, di Gesù, del Salvatore, che Paolo gli spiegherà. ma il suo cuore era pronto, il suo cuore era desideroso. È il tuo cuore pronto, il tuo cuore desideroso? Sei concentrato o sei distratto? Io sono sicuro che la vita si è fatta così difficile che tutti noi quando veniamo al culto abbiamo mille problemi. E i tuoi mille problemi come li vuoi risolvere? Col tuo saper fare? Con le tue strategie? I problemi nostri li risolve il Signore. È il Signore che ci viene in soccorso, è il Signore che ci aiuta, è il Signore che ci libera, è il Signore che salva le nostre famiglie, è il Signore che converte i nostri figli, è il Signore che ci tira fuori dal fango del peccato, è il Signore che risolve problemi insormontabili. Solo il Signore le sa fare certe cose. Il suo cuore era predisposto, il suo cuore era pronto, il suo cuore era desideroso. E guardate, quando questo avviene, subito si converte, subito viene battezzata in acqua. Non gli fece nemmeno Paolo gli ammaestramenti. Era così pronta Lidia che appena si convertì il Signore subito la toccò, subito lei fece capire a tutti che veramente si era convertita. E Paolo non ha avuto nessun dubbio di battezzare in acqua. Quando amiamo la preghiera succedono sempre cose meravigliose. E per l'amore di quei primi discepoli, per la preghiera, nacque la prima chiesa d'Europa, la chiesa di Filippi. Per l'amore che quei credenti avevano per la preghiera, una fanciulla fu liberata. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Ora, la cosa interessante, sapete qual è? Alcune versioni traducono uno spirito di pitone. Sì, il pitone, quel serpente grosso che stritola, no? Le vittime. E la cosa interessante è che dice una leggenda greca che il dio Apollo, il dio del sole, riuscì a uccidere il drago pitone, così si chiamava, il drago pitone, che si diceva avesse poteri magici, soprattutto quello di indovinare, di conoscere il futuro. E uccidendo il drago pitone, Apollo acquistò questa facoltà di poter conoscere il futuro. Il fatto che questa donna, che questa serva, che questa fanciulla avesse lo spirito di pitone, per i greci di quel tempo significava che Apollo era nella sua vita. Quindi la gente si rivolgeva a lei non soltanto perché sapeva dire delle cose sul futuro, ma perché, secondo la gente di quel tempo, il dio Apollo era nella sua vita. Nella vita di questa ragazza, e tutti si rivolgevano a questa ragazza perché la vedevano come una donna che era a contatto con Dio. Arriva il servo di Dio, arriva Paolo, arriva Sila, e invece qualcosa cambia. Questei procurava molto guadagno ai suoi padroni, ma fece un errore, l'errore che fa sempre il diavolo, che dice sempre una mezza verità. Quando siete a contatto con qualcuno che dice mezze verità, siete davanti a qualcuno che opera in modo diabolico. State attenti. Questa serva cominciò a indicare Paolo e dire a Sila, Paolo e Sila, questi uomini sono servi del Dio Altissimo e fin qui non ci piove. Stava dicendo la verità. E vi annunciano la via della salvezza. E qui c'è il problema. Può sembrare che la frase sia bellissima, completa. Questi uomini sono servi dell'Iddio Altissimo, vi annunciano la via della salvezza. E qualcuno dice, beh, poi Paolo ne fu scocciato, fu infastidito perché non voleva le lusinghe del diavolo. Anche. Ma la verità è che nel testo greco si potrebbe tradurre meglio così. Questi uomini sono servi dell'Iddio Altissimo e vi annunciano una via della salvezza. Che cosa stava dicendo quel furbone del diavolo? Stava dicendo quello che a volte ascoltiamo oggi pure in televisione o per la strada quando parliamo con qualcuno. Non ti preoccupare, ci sono tante vie per la salvezza. Ognuno deve trovare la sua via. L'avete sentite queste frasi? Ognuno deve trovare la sua via, tanto una vale l'altra. Una vale l'altra. E in quel momento lo spirito di Pitone stava dicendo una grande bugia, perché era arricchita da una piccola verità. E quando una piccola verità viene detta insieme a una bugia, la bugia acquista ancora più grandezza, più valore. State attenti, questi uomini sono servi dell'Iddio Altissimo. Era vero.
e vi annunciano una via della salvezza. A un certo punto Paolo, infastidito, scacciò lo spirito e quella ragazza fu liberata. Perché non è vero che c'è una via della salvezza, poi c'è un'altra via della salvezza. Puoi fare quello che ti pare e tanto alla fine comunque sarai salvato, tutto fa brodo. Alla fine Dio amore e perdona a tutti. Perché la Bibbia dice molto chiaramente, è Gesù che l'ha detto, io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non c'è un'altra strada. Non c'è un'altra via, non c'è un'altra verità e non c'è nessun altro che c'ha la vita e dà la vita ed è la vita, solo Gesù. E la Bibbia dice molto chiaramente che in nessun altro è la salvezza, in nessun altro. Non si chiama né Giovanni né Pasquale, solo in Gesù è la salvezza, perché non c'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo essere salvati. Il nome unico di Gesù. Non c'è un altro nome. Se tu vuoi invocare un altro nome, puoi pure farlo. Se tu sei convinto che puoi trovare un'altra via, puoi pure farlo. Ma la mia Bibbia, la tua Bibbia, dice che l'unico nome che il Signore ci ha dato per essere salvati è il nome grande di Gesù. E la Bibbia dice che c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore che sta in mezzo tra Dio e gli uomini. Non hai bisogno di un sacerdote umano, non hai bisogno di un indovino, non hai bisogno di un mago, non hai bisogno di uno che evoca gli spiriti, non hai bisogno di uno che ti legge la mano, non hai bisogno di uno che ti legge le carte. C'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini ed è Gesù Cristo. A Lui ti devi rivolgere, a Lui devi pregare con tutto il cuore e Lui ti salverà. Invocami nel giorno della distretta e della difficoltà, io ti tirerò fuori, dice il Signore, e poi tu mi glorificherai. No, non c'è una via, è un'altra via. E questa ragazza fu liberata, il nemico e le sue macchinazioni furono scoperte, la verità fu proclamata, perché c'erano dei semplici credenti, 4, Paolo, Sila, Luca e molto probabilmente Timoteo, che avevano nel cuore, non di organizzare un convegno, che avevano nel cuore, non di fare una lezione di scuola domenicale, che avevano nel cuore semplicemente di pregare. Vogliamo pregare. Stavamo andando al luogo della preghiera e quando tu parti con questo desiderio nel cuore di voler conoscere di più Dio, di volerlo intercedere, di volerlo supplicare, di volerlo vedere nella tua vita, di voler, quante volte sentiamo dai nostri fratelli antichi, il Signore ha operato, ha fatto, oppure leggiamo nella Bibbia, e a volte escono fuori nostalgici, sì, gloria a Dio per quello che è stato fatto, ma il Signore desidera che noi quelle stesse cose le cerchiamo in preghiera. In preghiera, non vengono le cose chiacchierando, non vengono le cose lamentandoci, la risposta di Dio viene in preghiera. Quando noi cerchiamo il Signore, quando noi ci umiliamo sotto la sua potente mano, lo stai facendo? E non solo, per la preghiera nasce la prima chiesa d'Europa, per la preghiera una ragazza viene liberata e la verità viene proclamata, per una semplice ricerca di preghiera. Quanto mi piace la semplicità della parola, la semplicità della parola. 4 credenti che desiderano pregare, mica erano cose eclatanti. 4 credenti che desiderano, si erano messi d'accordo per pregare, per andare a pregare. E per questo un suicidio fu evitato. Sì, perché abbiamo letto l'ultima storia in cui un carceriere era preoccupato per il futuro della sua famiglia. Penso che se ha preso quella spada e l'ha sguainata, l'ha tolta dal fodero, state attenti. Chissà, forse non era la prima volta che lo faceva. Chi ha questi problemi solitamente ripete certi gesti. Vi siete mai chiesti perché Paolo gli dice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu
e la tua famiglia.
È un versetto che noi citiamo sempre, no? Perché Paolo gli ha detto sarai salvato tu e la tua famiglia? Non gli poteva dire semplicemente credi nel Signor Gesù e sarai salvato, non ti preoccupare. Perché gli ha detto credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia? Perché quel carceriere, quando ha preso la spada e l'ha sguainata, sapete che cosa gli è venuto in mente prima di tutto? Oltre che la sua vita era finita, la sua famiglia. Immaginate la scena, cerchiamo di proiettarci un pochettino nel passato. Prendiamo la macchina del tempo, torniamo indietro. Un carceriere che dava da mangiare e sfamava tutta la sua famiglia con lo stipendio che gli veniva dato. Morto lui, immaginate la moglie, chissà, forse sarebbe diventata schiava. Una città romana come quella di Filippi, e dove la schiavitù è andata, è stata in vigore per molti anni, per molti secoli, avrà pensato. Quando si sono aperte tutte le porte della prigione, scapperanno tutti, mi faranno la pelle prima di tutto a me. E poi, che ne sarà di mia moglie? E già la immagina magari venduta schiava. Vi ricordate quando abbiamo parlato della redenzione? Già l'ha immaginata al mercato, su una piattaforma, con un collare, con un'etichetta, come una bottiglia di vino. Schiava, originaria di Filippi, città della Macedonia, buona donna di casa, adatta ai servizi domestici, ottima come lavatrice, ottima come friggitrice, ottima come lavapavimenti, perché così erano considerate, come elettrodomestici moderni. Immaginate un po' il suo pensiero per i figli. Non so dirvi se il carceriere aveva figlie femmine, figli maschi, ma solitamente le figlie femmine, le schiave, andavano a finire nella prostituzione, o se venivano comprate, stavano nella casa di qualche ricco padrone, comunque venivano abusate sessualmente. Pensate a sto papà, perché di un papà stiamo parlando, di un padre di famiglia, di uno che ha un amore grande per i suoi figli. O il figlio maschio, bravo giovanotto, proviene da Filippi, ottimo per fare dei lavori ai campi, per portare l'acqua, per trasportare anfore. Immaginate quanti pensieri si sono annidati nella testa di questo carceriere. Che ne sarà di me, ma anche che ne sarà della mia famiglia? È finito tutto. È finito tutto. Ma proprio in quel momento, perché questa storia comincia con la preghiera. Paolo e Sila, mentre si leccavano le ferite, erano gioiosi. Sulla mezzanotte, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Li ascoltava pure il carceriere. Poi gli è venuto un pochettino così, qualche sonnellino, gli è venuto l'abbiocco, ha chiuso gli occhi, ma poi il terremoto l'ha svegliato. Ma quando l'ha svegliata, ahimè, non gli è rimasto altro che prendere la spada, sguainarla e dire ora mi caccio la vita, è meglio farla finita, perché quando penso al mio futuro e quando penso a mia moglie, quando penso ai miei bambini, alla mia famiglia, che ne sarà di me? Che ne sarà del mio futuro, del futuro della mia famiglia? È meglio metterci una pietra sopra, è meglio farla finita. Chissà che non c'è qualcuno in questa sera, in quest'ora, che sta ascoltando la parola di Dio e sta pensando nel suo cuore, è meglio farla finita. È meglio farmi del male, perché tanto ho perso la mia vita, ho perso il mio futuro e sto perdendo pure quello dei miei figli e di mia moglie. Ma siccome, ripeto, questa storia comincia nella preghiera, tutte queste tre storie sono impregnate di preghiera, sono immerse nella preghiera, perché quattro uomini desiderano pregare e perché sulla mezzanotte loro pregando cantavano inni a Dio e i carcerati l'ascoltavano. L'uomo di Dio ha una parola per questo carceriere: non farsi del male, siamo tutti qui. Che cosa voleva dire in altre parole? Siamo tutti qui. che il carceriere si era convinto, già si era fatti i film, come ce li facciamo io e te tante volte. Ora succede che qua questi se ne vanno tutti, poi vengono, mi dicono che probabilmente la cella l'ho aperta io, l'ho fatti scappare, mi fanno la pelle, poi mi uccidono, poi mia moglie se le, non sa come andare avanti, la venderanno come schiava, i miei figli la stessa cosa. Lui si era fatto già i film, ma Paolo gli risponde: non farti del male, perché siamo tutti qui. Siamo tutti qui, parafrasando questo verso, significa: non farti del male, che le cose non stanno come le stai pensando tu. Non farti del male, perché le cose non andranno come pensi tu che andranno, perché le cose il Signore le guida in un altro modo. Tu stai pensando che la tua famiglia si perderà, ma io ti dico: credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Perché in quel momento Dio gli ha dato un dono di conoscenza e Paolo, per lo Spirito Santo, gli ha detto: non ti preoccupare, vedrai che sarai salvato tu e la tua famiglia, non si perderà la tua famiglia. Perché? E quell'uomo evitò un suicidio quel giorno, perché c'erano degli uomini semplici che ci hanno insegnato ancora in questa sera che quando io e te amiamo la preghiera, una semplice riunione di preghiera. La Chiesa primitiva ha cambiato il mondo del tempo perché amavano cercare il Signore in preghiera, e noi col nostro piccolo vogliamo essere usati alla gloria di Dio, non perché crediamo che noi siamo forti, perché né per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. E il Signore si muove sempre quando lo cerchiamo in preghiera. Alziamoci in piedi e chiniamo il capo in preghiera e adoriamo il Signore mentre siamo in preghiera. Alleluia.